volte mi viene il dubbio, dicevo, ma sempre parole di pensione, è possibile? E oggi pomeriggio, non che non avessi capito prima, vedendo o leggendo il passo di Isaia, ho visto proprio la cocciutaggine del popolo di Dio, ma non la cocciutaggine del mondo, fratelli. Perché se avessimo visto la cocciutaggine dei Caldei, dei Gibusei, dei Carusei, allora dicevo, beh, a posto, questi qua non conoscono Dio, quindi sono testardi. Ma già anticamente abbiamo visto nel deserto e poi nei secoli a venire. Oggi no, oggi no, oggi non siamo cocciuti. Oggi siamo tutti umili, mansueti come le pecore, anzi come gli agnellini, vero? Amen. Chi dice amen? No, fratelli, parte gli scherzi. Siamo cocciuti, siamo testardi. Siamo, dico, uso il plurale, siamo. E questa è una condizione che però, se noi vediamo, Dio non cede. Dobbiamo cedere noi. Non possiamo dire, ah sì, resisto, resisto perché la devo vincere io. No, non è una condizione spirituale che possiamo continuare. Se non ci rendiamo ne pagheremo le conseguenze, anzi le paghiamo quotidianamente. Siamo privi di forze, ne abbiamo detto tutti. Grazie a Dio siamo qua perché abbiamo bisogno di nuove forze, nuove energie, della parola di Dio. Però poi ricadiamo. Siamo attacca, stacca, avanti, indietro. Non può andare così, fratelli. Io vorrei che Giovanni ci potesse parlare di cose ben più forti, più solide, non che queste non siano solide, perché vuol dire che siamo ancora sulla strada che dobbiamo ancora salire, più che strada, gli scalini da fare ancora sono tanti, ma dobbiamo cominciare a salire quel gradino. Significa non essere ostinati, non essere ribelli. Oggi nel mondo vediamo che c'è molta ribellione. Dunque si vada con qualsiasi amico, con fratello o collega, si parla di questo stato, stato di ostinatezza, di ribellione, perché sono gli ultimi tempi. Ma noi non è che ne siamo esenti. Non dobbiamo farci prendere da quello spirito, noi siamo cristiani, siamo figli di Dio. Giovanni ce l'ha ribadito in maniera chiara, che il Signore sta parlando al suo popolo. È il suo popolo che obbedisce, io che obbedisco sono chiamato poi a parlare al mondo. Perché Dio non parla al mondo, nel senso che parla, ma quelli del mondo non l'ascoltano. Emanuele faceva un breve accenno a quello che è la presenza di Dio in noi. È quello che noi viviamo quando ci presentiamo a Dio. In chiesa, la chiesa è una caparra di quello che noi vivremo poi nel cielo. Se viviamo male la presenza di Dio qua in chiesa, dinanzi allo Spirito Santo, tra i fratelli, come la vivremo là? Bene? No, non possono cambiare le cose. Se viviamo male qua alla presenza dei fratelli, la vivremo anche male là, fratelli. Perché noi abbiamo ricevuto una caparra di qualcosa che vivremo poi là. Se non riusciamo a vivere bene qua con i fratelli, quindi essere uno, come abbiamo detto, a prescindere dal discorso di carattere e comportamento, non dobbiamo guardare questo, dobbiamo guardare Cristo in noi, dobbiamo guardare Cristo in ognuno di voi. Se guardo i vostri difetti, o voi guardate di me, i miei, ecco qua, restiamo sempre non sulla terra. Io dico che cominciamo a scavare sottoterra, invece di salire, scendiamo sottoterra. E sottoterra sapete che non è certo il regno di Dio. Io non voglio fare così. Per quanto dipende da me, cerco di andare avanti. Dobbiamo cercare di andare avanti, perché se non abbiamo questa attitudine di essere uno, di essere forti, il Signore ci riprenderà continuamente. Ci riprenderà e vivremo non molto bene. Anche se già abbiamo gli attacchi da quello del mondo, ma quello del mondo ce lo dobbiamo aspettare. Ma noi dobbiamo essere forti, perché nella nostra debolezza Dio si manifesterà facendoci diventare forti. Se abbiamo l'umiltà, l'umiltà che ci porta a abbassarci, a farci passare addosso, a essere vituperati, perché queste sono quelle qualità che Dio, quei sentimenti che che Dio ci ha mostrato. Non sono stati per un tempo, sono ancora oggi, attuali. Non voglio continuare con la premessa. Andiamo a leggere subito Isaia 48, dal primo versetto. Ci siamo? Ha ragione Giovanni, quando sei qui sopra fa caldo. Quando sono là fa freddo, quando sono qua, signore mio. Perdonami Giovanni. Ascoltate questo, casa di Giacobbe. Voi che siete chiamati col nome di Israele e che siete uscite dalla sorgente di Giuda, voi che giurate per il nome dell'Eterno e menzionate il Dio di Israele. Qua ci dice che noi sempre abbiamo nella bocca chi? Gesù, il Signore, l'Eterno. Giuriamo talvolta, ma non in verità e giustizia. Non operiamo con verità e con giustizia. Poiché si fanno chiamare col nome delle città sante, si appoggiano sul Dio di Israele, il cui nome è l'Eterno degli eserciti. Io ho annunciato le cose passate fin dal principio. Quando vi si dice che la Bibbia non è parola di Dio, non è la verità, leggeteci questo versetto. Io, dice il Signore, ho annunciato le cose passate fin dal principio. Nel suo libro ci sono state cose predette. Non è una, non sono due. Se non ricordo male sono 6.000 precetti, di cui circa 300 solo riferiti a Gesù Cristo. Cose che sono state dette, che sono state realizzate una parte, si stanno realizzando, rimane solo, come diceva Enzo, incontro il 2%. Quindi la maggior parte di questi precetti sono già realizzati, ce l'abbiamo sotto gli occhi. Se abbiamo gli occhi spirituali, gli occhi della fede, gli occhi del cuore aperti, non gli occhi del corpo, non gli occhi della testa, questi occhi qua dobbiamo aprire. Erano usciti dalla mia bocca e le avevo fatte udire, versetto 3. Poi improvvisamente io ho agito ed esse sono accadute. Quindi tutto quello che Dio ha detto si realizza, se vogliamo e se non vogliamo. Se vogliamo essere partecipi dei suoi tempi, vivere i tempi come diceva Enzo Incontro, oppure vogliamo essere fuori, tirarci fuori. Poiché, versetto 4, sapevo che eri ostinato. Sapeva, lui sa che noi siamo ostinati. Che il tuo collo era un tendine di ferro e la tua fronte di bronzo. Ho detto io, per questo abbiamo tutti problemi di cervicale. Perché le botte che dà il Signore. Eh sì, è così. Chi non soffre di cervicale, alza la mano. Nessuno. Nemmeno le ragazze, tutto anche. Occhi, c'è lo Spirito Santo di lei. Questa è una prova, provata. Te l'ho annunciato fin dal principio, te l'ho fatto dire prima che venissero perché non avesse a dire. Perdonate, sono veloce, non voglio soffermarmi su questi passi. Le ho fatte mie idole, le hanno ordinate la mia immagine, scolpita la mia immagine fusa. Tu hai udito e visto tutto questo. Non lo proclamate quindi? Noi abbiamo visto e udito questo, non dobbiamo proclamarlo. Sì, talvolta non proclamiamo niente delle cose di Dio, perché siamo legati, siamo timidi, siamo vergognosi, ci vergogniamo. Il Signore si vergognerà di noi un giorno. Non ci deve essere questo sentimento, questa attitudine. Non ci deve essere vergogna in noi. Tu hai udito, versetto 5, le ha fatte il mio idolo, le hanno ordinate la mia immagine, scolpita la mia immagine fusa. Tu hai udito e visto tutto questo, non lo proclamerete quindi. Da ora ti faccio dire cose nuove, cose nascoste che tu non conoscevi. Esse sono create ora e non dal principio. Prima di oggi non l'avevi udite, perché tu non dica, ecco io lo sapevo. Tutto quello che il Signore ha fatto, tutto quello che ha detto, non lo sapeva mai nessuno. Non l'ha saputo mai nessuno prima, perché Lui è quello che è il principio e la fine. Versetto 8, no, tu non le hai né udite né sapute, né il tuo orecchio era allora aperto, perché sapevo che avresti agito perfidamente, che ti chiami ribelle, fin dal grembo materno. Poi il Signore li chiama ribelli. Per amore del mio nome differirò la mia ira. Per amore della mia gelosia mi tratterrò, perdonate, della mia gloria mi tratterrò verso di te per non sterminarti. Qua sembra un Signore, l'Eterno, molto adirato, che continua a riprendere, riprende, ma non ha pietà, non ha compassione. Perché lo fa? Perché ha piacere a fare così? Perché il collo duro? C'era il collo duro e oggi c'è il collo duro. E questo può far male talvolta. Talvolta ci domandiamo, ma perché? Vi siete mai domandati, ma Signore, ma perché questo? La risposta la leggiamo qua. Perché non ascoltiamo quello che Lui ci dice? Sì, ma io lo ascolto perfettamente. Sì, sicuramente abbiamo tutti l'udito aperto. Però uscendo di là, cosa succede? Facciamo sempre un'altra volta come abbiamo fatto in passato. Non c'è un cambiamento. Uscendo di qua, ci dobbiamo, io penso questo, come quando il Signore ti parla, quando lo Spirito Santo ti parla, non può più ricadere nello stesso peccato, nello stesso errore, nella stessa debolezza. Perché significa che tu non hai compreso, io non ho compreso nulla. Uscendo di qua dobbiamo salire quella scala. Se tu la prossima volta deve ritornare un'altra volta a essere ripreso, vuol dire che non è servito a niente. Le parole di Dio non servono a niente. Le parole del pastore non servono a niente. E che chi ne va poi di mezzo? Chi ne subisce le conseguenze? La mia stessa vita se non ascolto. La tua stessa vita se non ascolti. Ma soprattutto se non metti in pratica. Non basta ascoltare. Non basta avere buoni propositi. Devi essere poi messo in pratica. Una volta e per sempre. Se tu continui, se io continuo a ricadere nello stesso errore, da anni, vi ricordate quello che ha detto Daniel la prima sera? Chi di voi da un anno convertito? Quando, non c'eravate voi, perdonate, ve lo dico io. Quando eravamo radunati, là, i pastori, gli anziani, il responsabile ha fatto questa domanda. Chi di voi da un anno convertito? Ovviamente nessuno. Poi è passato a 2, a 5, a 10, a 15, a 20. Là cominciava qualcuno a alzare la mano. Bene, ha detto... Voi sapete tutti una cosa, è difficile che ci sia in voi un cambiamento. Perché? Perché pensate, io sono ormai da 20 anni, da 30 anni, da 40 anni nella fede, che devo cambiare, ormai so tutto. Non è così, ha detto. No, vi sbagliate di grosso. Perché se non siete pronti al cambiamento, non siete pronti a modellarvi secondo quello che è la volontà di Dio, siete, non mi ricordo qual è il termine esatto, siete più ingannati di quelli che magari sono appena nati, perché quelli appena nati sono come bimbi appena, come il bimbo che è appena nato è giusto. Tu qualsiasi cosa fa, dove lo porti va. Perché non può camminare, non può parlare, no, non può, dipende da qualcun altro. Se è appena nato, tu spiritualmente parlando da chi dipende? Da chi dipendi? Non può fare di testa tua, perché prenderebbe tosto. Provate qualcuno a fare... A proposito, diamo gloria a Dio per il battesimo. Sapete tutti che sono battezzati la sorella Anna. Grazie a Dio. Tutto bene, Anna? Amen. E anche Maria Lucia, un miracolo che abbiamo dovuto veramente sudare. Fino alla fine il diavolo ha messo impedimenti, però è sconfitto nel nome di Gesù Cristo. E quindi, quando noi abbiamo questa attitudine... Cosa ho detto? Mi sono perso un attimo, perdonate. Comincia la vecchiaia. Ecco, se non ti fai impattare, usavo questo, cioè se non ti fai toccare e quindi trasformare, tu sei più ingannato. Sei più ingannato di quelli che sono appena nati. Nel senso che non ti fai modellare, invece ci deve essere in noi un cambiamento. Ma non un cambiamento, dice che deve essere trasformato in che cosa? Per essere modellato secondo quello che è la volontà di Dio. Perché talvolta il discorso di essere da anni nella fede ci fa scadere. Vi ricordate quello che Pasqua che dice quanto buono il fatto di ritornare allo zelo iniziale, che tutti ritornassimo allo zelo iniziale. Quando uno si battezza ha voglia, desiderio di acquisire cose, di essere toccato dallo Spirito Santo, di ricevere i doni. Poi una volta che li ricevi quasi quasi non è più cura. come tutte le cose che avvengono oggi, sono comprate le cose nuove, dopo un po' come un giocattolo bello, dopo un po' un bambino, da un calcio, no? Così è. Per certi aspetti per noi qualche volta è così, qualche volta, mi auguro che pochissime volte. Ritorniamo alla lettura. Versetto 9. Per amore del mio nome differirò la mia ira. Lui differisce, cioè aspetta ancora a riprenderci. Lui ci avvisa una volta, due, poi leggeremo anche il passo di Giobbe. Perché? Non siamo duri. Per amore della mia gloria mi tratterrò verso di te per non sterminarti. Ecco, io ti ho raffinato, ma non come l'argento. Ti ho provato nella fornace dell'afflizione. Se stai nella fornace dell'afflizione, non lamentarti, non ci lamentiamo. E mi viene di dire una cosa. Quando talvolta facciamo stupidaggini, diciamo stupidaggini, andate, perdonatemi la violenza, a casa di Teresa. Vedete che vi passa la voglia di fare, di criticare. Ci passa, no, perdonatemi, ci passa la voglia di criticare, di giudicare, di lamentarci. Io dico grazie a Dio per Teresa. Non pensavo che potesse darci una dimostrazione di fede. Prega, talvolta è battuta e piange, però è nella pace. Sa che il Signore è con lei. Quindi vi prego, fratelli, non vi dico di andare, ve l'ho detto per provocazione, ma quando hai a dire, a fare stupidaggini, perdonatemi il termine, pensa a Teresa, non ci andare, perché ti farebbe troppo male. Talvolta dico, vado, e che devo fare, che devo dire? Non c'è nulla da dire. Poi ti dice lei. Quindi, fratelli, cerchiamo di essere veramente fermi in questo, a considerare veramente le prove e le afflizioni. Continuate a pregare, perché io sto continuando a credere che il Signore possa fare quello che l'uomo dice che non è possibile. Io dico che l'ultima parola aspetta l'Eterno nel nome di Gesù Cristo, ma aspetta anche a un popolo che si elevi a innalzare il suo nome, a glorificare, a pregare nel nome di Gesù Cristo. Non sappiamo qual è la volontà di Dio, però noi dobbiamo continuare a chiedere, Signore intervieni. Versetto 11, per amore di me stesso io farò questo. Non per amore nostro, per amore di me stesso, perché Lui è fedele, Lui è verace e la sua parola non cambia. Come potrei infatti lasciare profanare il mio nome? Lui è quello che non tradisce, Lui è quello che non inganna, Lui è quello che non dice le cose e poi le cambia. Il suo amore non viene mai meno. Non darò la mia gloria ad alcun altro. Ascoltami, o Giacobbe. Quante volte il Signore ci dice ascoltami? Sapete quanto? Ogni volta. Ogni culto. Perché sapete chi è che parla? Sì, parla Giovanni, ma parla il Signore attraverso la sua bocca. Se non considerate questo, se non consideriamo, perdonate che io uso sempre, mi tiro fuori. Se non consideriamo questo, che il Signore si serve di Giovanni per parlare, non comprenderemo mai la grazia e la potenza di Dio. Vogliamo vincere? Crediamo. Crediamo nel Signore e ascoltiamo e mettiamo in pratica quello che dice il mandato. E allora avremo la vittoria nel nome di Gesù Cristo. E allora riusciremo. Sapete, per avere la manifestazione della potenza di Dio, sapete tutti qual è? Sappiamo tutti cosa dobbiamo essere uno. Se c'è una piccola fattura, una piccola divisione, me la si insinua il diavolo. Emanuele faceva riferimento prima a quello che è la presenza di Dio qua. Giovanni l'ha detto giovedì scorso. Fatto riferimento a quello che sarà il giorno più bello della nostra vita, quando abbracceremo l'Eterno, quando abbracceremo Gesù Cristo, quando faremo veramente, saremo alla sua presenza, ma già oggi siamo alla sua presenza. Se noi veniamo qua tanto per, non gustiamo nulla, Non gustiamo nulla, fratelli. Sì, certo, abbiamo problemi, abbiamo ansietà, solitudine, abbiamo attacchi, certamente. Però se noi non ci fermiamo e ci facciamo lavare dal sangue di Gesù Cristo, deboli veniamo e deboli usciamo. E così non deve essere. Solo che noi ascoltiamo. Ascoltami, ascoltami. Quante volte il Signore parla? Quante volte il Signore dice ascoltami? Quante volte non diciamo ai nostri figli, specialmente quando erano piccoli, ma anche oggi, io non mi vergogno a dire che spesso sono là, certe volte sono duro, ma sempre a dire, a riprendere, che siamo chiamati a farlo, fratelli. Ricordiamoci Elì, non era un pinco pallino qualunque, però aveva messo i figli al primo posto, lo diceva così, no, e poi ha perso i figli, sono morti i figli ed è morto pure lui, ma consacriamo i figli, rimanendo fermi, perché questo è. Perché se il Signore torna, come li trova? Come ti trova i figli? Come ti trova i genitori? Come ti trova i fratelli? Come ti trova le sorelle? Ah no, io devo prima stare qua, devo sbrigarmi le mie faccende. No, fratelli. Quello che dico spesso, lo ripeto, però non voglio essere petulante. Molti si danno tutto del bene materiale per i figli, per le mamme, per i papà, però perdono di vista quello che è il bene più grande. Sapete tutti cos'è? Far conoscere, far accettare Gesù Cristo. Noi dobbiamo sempre presentare Gesù Cristo. Poi il Signore sa ogni cosa. Andiamo avanti. Ascoltami, o Giacobbe. È Israele che ho chiamato. Io sono colui che è. Io sono il primo e sono pure l'ultimo. La mia mano ha fondato la terra, la mia destra ha disteso i cieli. Quando io li chiamo, si presentano assieme. Lui, l'Eterno, non ha bisogno di me, non ha bisogno di te. Diceva, vado in chiesa così prego. Per cosa preghiamo? Prego per il mio lavoro, prego per me, certo. E poi, questa è una preghiera che il Signore vuole? Queste le facciamo a casa. Cosa vuole? Che noi chiediamo allo Spirito Santo per poterlo poi portare agli altri. Dobbiamo considerare che lui ci chiama, io talvolta a scuola parlo con i colleghi, hanno una visione di preghiera per i loro propri, sì, pregano per gli altri, e finisce là, ma non basta pregare. Pregare è importante, lo sappiamo, per ricevere, però poi noi dobbiamo anche dare. Quello che noi siamo chiamati a fare è dare, testimoniare, in tempo e fuori di tempo. Perché il Signore non andrà a parlare, se non, certamente, se non parleremo noi, parleranno anche le pietre, sappiamo tutti. Ma noi non possiamo far finta di nulla, no? Vi ricordate chi ha parlato? Daniel, mi sembra, sì, Wilson, che c'era quella persona per terra, tutti giravano. Quante persone per terra ci sono, non materialmente? Quante persone ci sono nella nostra vita che sono per terra a livello spirituale? Non a livello fisico, non a livello materiale. Vai dal dottore, oppure vai dall'avvocato, o vai qua. Quante volte lo diciamo? Invece di dire vai a Gesù Cristo. Anzi, vieni che ti dico io. In questo dobbiamo essere più forti, più coraggiosi. Amen. Perché il Signore vuole questo da noi. Versetto 14. Radunatevi tutti voi e ascoltate. Chi tra di essi ha annunciato queste cose? Colui che l'Eterno ama eseguirà il suo volere contro Babilonia e laverà il suo braccio contro i Caldei. Io ho parlato, sì, io l'ho chiamato. Io ho fatto venire ed egli farà prosperare la sua via. Avvicinatevi a me, ascoltate questo. Ascoltate, ascoltate, dice il Signore. Fin dal principio non ho parlato in segreto. Quando la cosa avveniva, io ero là. E ora il Signore, l'Eterno, e il suo Spirito mi ha mandato. Così dice l'Eterno, il suo Redentore, il Santo di Israele, io sono l'Eterno, il tuo Dio, che ti insegna per il tuo bene, che ti guida per la via che devi seguire. Se noi ci facciamo umili, ci facciamo calpestare, allora lui ci insegnerà la via che dobbiamo seguire. E non è una via facile, non è una via, non è un'autostrada, è una strada tortuosa, piena di insidie, piena di sofferenze, piena di dolori, piena di pianto. Questa è la strada che il Signore ci indicherà, non ci indicherà, ci farà percorrere un'altra strada, quattro corsie, 10 carreggiate, no, non è la via tortuosa, però ci porterà poi a godere per l'eternità, godere per l'eternità. Oh, se tu avessi prestato attenzione ai miei comandamenti, dici, ma io i comandamenti li so, li applico. Non è questo il discorso. Non è sapere i 10 comandamenti, è sapere amare, sapere sopportare, sapere farsi calpestare, sapere donarsi agli altri. Sei pronto? Siamo pronti a farlo? Siamo pronti? Nessuno risponde. Gloria a Gesù Cristo. Lo so che dura, ma se noi facciamo dimorare nel nostro cuore l'orgoglio, il carattere, non c'è la potenza dello Spirito Santo che possa, dice il Signore, mandare lo Spirito Santo e mi cambierà. No, se non c'è in te il proponimento di farti schiacciare, di farti modellare, di farti trasformare, lui non ti costringerà. Sappiatelo, dobbiamo saperlo, non ci costringerà il Salvatore. Se non ascoltiamo quella che è la voce del pastore, possiamo ascoltare la voce di Dio. E capita, molto spesso capita, ma sento, non da parte della Chiesa, ma da parte di alcuni cattolici, di alcuni a cui io sto parlando, e il Signore parla, poi non si mette in pratica. Oggi il Signore parla, come ha parlato in passato, attraverso i suoi servi, i suoi mandati. Oh, se tu avessi prestato attenzione ai miei comandamenti, perché noi non ascoltiamo i suoi comandamenti? Non ascoltiamo la voce che ci dice comportati così, agisci così, servi in questo modo. Noi subiamo le conseguenze. E diciamo, ma che terribile, Signore, ma che è proprio troppo duro. Ma questo qua, lo sapete perché lo fa? Perché poi ci vuole portare alla redenzione, perché i suoi piani non cambiano. I suoi piani non cambiano. Se noi andiamo a leggere nella mia Bibbia, questa parte è titolata La liberazione promessa. Noi dobbiamo vedere qual è il risultato finale. Se stiamo soffrendo, se stiamo piangendo, se stiamo avendo situazioni varie, pensiamo a quello che sarà il futuro. Ci sarà la liberazione. Perché è una promessa. Le promesse di Dio sono sì e amen, cioè si realizzano, però hanno bisogno di chi? Hanno bisogno di me, di te, perché le sue promesse sono già scritte, sono già pronte, dobbiamo solo prendercele. Chi se le prende? Chi è pronto? Dice sì, collabora affinché si possa realizzare. I miracoli ci sono, le opere sono già fatte, fratelli. Dobbiamo non prendercele quelle opere. Ah, io aspetto un miracolo, aspetto un miracolo, aspetto. Quella speranza è vana. Questo perché? Perché ancora dobbiamo crescere. Dio ha detto che tutto è già compiuto, tutto è già, anche le opere, anche i miracoli, anche i pezzi di ricambio. In noi, i pezzi che non vanno bene, potrebbero essere ricambiati. E di che andiamo noi? Dal fabbricante. Chi è il fabbricante? Gesù Cristo. Ma no, Dio deve fare, Dio fa. No, se noi non chiediamo, Dio non farà nulla. C'è bisogno di questa collaborazione, fratelli. Quindi quando siamo ripresi, ci fa male. E chi non ci fa male? Quante volte piangiamo, quante volte siamo afflitti. Ma questa è un'afflizione che ci porterà poi alla gloria. Nel momento dell'afflizione, se ci lamentiamo, se andiamo trovando una soluzione alternativa, vuol dire che la nostra fede non è ferma, non è salda. Nel momento dell'afflizione dobbiamo piegare le ginocchia. Là si vede il fratello, là si vede il vero cristiano, là si vede il discepolo. Ve lo dico uno che in questi giorni ha passato molte cose dure, brutte, però so che il Signore ha fatto ogni cosa per la sua volontà. Non lo sappiamo i piani, quello che noi vogliamo che si realizzi è: ma Signore, questo qua è bene per me, e che ne sappiamo? Siamo d'accordo con Lui? Allora dobbiamo dire grazie a Dio, in ogni cosa. Se noi abbiamo questa attitudine, resteremo sempre nel fango, nel pantano, non usciremo mai. Si farà sempre la volontà di Dio, fratelli, sempre, in ogni cosa, in ogni circostanza. Se siamo d'accordo, allora il Signore, se siamo d'accordo, allora il Signore dice: vabbè, vieni, mio buono e fedele servitore, e io ti darò aiuto, ti darò sostegno, ti farò uscire dal pantano fangoso. Se noi ci lamentiamo, diciamo: ma perché, Signore, proprio adesso? Tutti questi sacrifici, non è mai abbastanza quanto quello sacrificio che ha fatto Gesù Cristo per me, anche per te? Grazie a Dio. Quindi noi non possiamo mai equiparare le opere, l'opera gloriosa dell'Eterno. Ha fatto una domanda, non mi ricordo chi, sulla compassione. Qual è l'opera più grande di Gesù Cristo a livello di compassione? Pensateci. Compassione significa fare qualcosa per condividere una cosa con amore, ma anche con sofferenza, perché la compassione ti porta a soffrire, non ti porta a stare nella gioia. Bello sarebbe condividere le cose positive, no? Andiamo alla festa, mangiamo, ci divertiamo, tutto alleluia. La compassione è quando tu condividi qualcosa di negativo, o non di negativo, perdonatemi, di sofferente, di doloroso. Quella è vera compassione. È l'opera della compassione per eccellenza, è l'opera della croce, fratelli. Questa è l'opera più grande. Qual è l'opera che io sto facendo di compassione? Voi state facendo di compassione per gli altri? Ah no, sono troppo impegnato a guardare le mie cose, degli altri non ho tempo. Talvolta succede, non lo diciamo, ma talvolta lo facciamo. Sì, talvolta pensiamo di: ma sì, ho fatto le mie buone opere quotidiane. È vero, talvolta il diavolo ti mette: sì, sei a posto oggi. Non sei mai a posto. Noi siamo sempre in difetto. Che significa? Può fare qualsiasi cosa, non potrei mai arrivare a livello, ma non ci chiama il Signore a fare lo stesso. Però dobbiamo essere tendenti a maggior compassione, a maggior condivisione. Perché significa questo? Portare il peso, portare il problema del fratello o della sorella. Capite? E allora sarà più leggero da portare. Volete comprendere? Se noi portiamo il peso gli uni degli altri, sarà leggero. Ha detto una cosa in incontro, mi sembra. Perdonatemi, io mi ricordo le parole, però non lo so abbinare. Se io di un problema faccio partecipe un altro, un fratello, per me il problema diventa più leggero. Pensateci, è vero. Se tu hai un problema che tieni per te, quel problema, sapete che significa poi? Che ti schiaccerà. Perché il diavolo metterà altri brutti pensieri, ti farà stare da solo. No! Mi ricordo uno studio di Gilberto, si chiamava Le fortezze del diavolo, quella è quell'attitudine che il diavolo ha per ognuno, non quella del mondo, per ognuno dei figli di Dio. Perché l'attenzione del diavolo 24 ore su 24 rivolta non al mondo, a noi, a me, a te. E quindi io, però, ma che me ne frego, ballo, canto, mi diverto e non mi preoccupo, non mi curo di questo. Sono già bello fritto. Siamo già belli fritti, fratelli. Non possiamo andare avanti così, tanto per, all'acqua di rose. Devo far parte del corpo. E far parte del corpo significa anche portare i pesi. Si è equipaggiato, dobbiamo essere equipaggiati. Dobbiamo essere equipaggiati a portare i pesi gli uni degli altri, perché allora i pesi saranno meno gravosi. Dicevo delle fortezze. La fortezza è quella attitudine mentale che il diavolo mette nella mia mente, nella tua mente, riducendoti a isolarti. Avrai brutti pensieri, dice, ma il pastore ce l'ha sempre con me, parla sempre contro di me, la parola è sempre... Talvolta vengono, sono venuti. Sono lo Spirito Santo che ti parla, che ti vuole riprendere. Se sei ripreso, sappi che Gesù ti vuole far crescere. Se non ti senti ripreso dalla parola, è un problema, fratelli. È un problema, perché siamo sempre mancanti. Quindi la ripensione ci serve a crescere. La ripensione ci serve ad andare avanti, perché poi ci porta poi ad avere la liberazione, la redenzione. Finisce il tuo problema là. Quando comprendi, Signore, grazie perché Giovanni, il pastore, attraverso lo Spirito Santo ha parlato al mio cuore, mi voglio rendere, mi voglio sottomettere. Se non ti prenderemo tante di quelle batoste, diciamo, le cose mi vanno sempre male. Certo che andranno sempre male. Perché tu dai spazio al diavolo. E quando c'è un problema, non facciamo che devo fare io. Ma la vedo io. No, non che il Giovanni voglia sapere le nostre questioni, però se c'è un problema che non riesci ad affrontare, vai là, vai dal mandato. Lo dico perché? Perché lui avrà il consiglio secondo quella che è la volontà di Dio. Se tu non vai là, significa che vuoi fare da te. Fai da te, e fai da te nel regno di Dio, ti porta poi a essere attaccato, a essere isolato, a essere sempre più circoscritto. E quando sei circoscritto sei solo, e quando sei solo sei poi fatto a pezzettini. Leggetevelo quello studio, mi ricordo che fortezze, non mi ricordo. Andiamo a noi. La tua discendenza, allora, se tu avessi prestato attenzione ai miei comandamenti, la tua pace sarebbe come un fiume. Ho bisogno di pace? Io ho bisogno di pace. E sapete cosa dobbiamo fare per avere pace? Prestare attenzione ai comandamenti. Adesso, uscendo di qua, impariamo tutti i 10 comandamenti a memoria. Va bene? E saremo nella pace. No. Non è così. Dobbiamo mettere in pratica quell'unico grande comandamento, di amarci gli uni gli altri, come il Signore ha amato noi. Ma il fratello, la sorella, mi calpestano sempre il piede, la fa apposta, non è possibile, aveva 20 anni, è ora di finirla, non si può andare avanti. Se non stai fermo, se non stai fermo a soffrire, a sopportare, non avrai pace. Lo dice qua, fratelli, prendetevelo con Isaia. Scusate che il vento mi ha... La tua pace sarà come un fiume. Ehi, va a trattenere un fiume. Un fiume non si può trattenere. Fa una diga, quella diga si riempirà. E la tua giustizia è come l'onda del mare. Vai a fermare l'onda del mare, specialmente quando è in burrasca. Quindi tutte quelle che sono le ingiustizie saranno spazzate via. Da chi? Dal Signore. Quando? Quando ascolti la voce sua, la metti in pratica. La tua discendenza sarebbe come la sabbia. La discendenza sarebbe come la sabbia. Vabbè, questo dice, no, qua si riferisce a Isaia, sicuramente. No, si riferisce a me e a te. Si riferisce a me e a te, perché la parola di Dio è vivente. Consideratela, consideriamola vivente, attuale, odierna. Non è scaduta. Tutto scade oggi nella vita. La parola di Dio non scade mai. La tua discendenza sarebbe come la sabbia, quelle uscite dalle tue viscere innumerevoli come come i suoi granelli. Fermiamoci. Non ho bisogno di fare giustizia, la farà Dio. Non ho bisogno di questo, di quest'altro, la farà Dio. Dio sa ogni cosa. Ho bisogno di pace, Signore, che possa ascoltare la tua voce, la tua parola, ma soprattutto metterla in pratica, perché qua ricorre sempre continuamente un verbo, ascoltate. State ascoltando, sì? Non si ferma qua il carro, si ferma poi quando noi applichiamo quello che ascoltiamo, mettiamo in pratica. Se non mettiamo in pratica è vano. È come quell'acqua che diceva Giovanni, stantia che dopo un po' muore. I buoni propositi sono poi messi in pratica quando lo farò domani. No, fallo oggi, facciamolo oggi. Oggi che ha avuto la possibilità di parlare, magari non ha avuto il coraggio di parlare, non ha alzato la mano. Questa è una prova, che abbiamo una possibilità che abbiamo perso. Il Signore ci chiama ognuno di noi. Questo è obbedire. Se la pede che sono incentrato sulla testimonianza, incentrato sul perdono, applichiamo. Chi devo perdonare io? Se la predica sul perdono, chi devo perdonare? Se la predica sul servizio, devo andare a servire, devo andare a trovare un amico, devo andare. Questo è applicare. Fatelo, facciamolo. Mettiamo subito in pratica quello che è. C'è qualcosa che ci chiama il Signore a farla, facciamola subito. No, beh, questa la parola non era per me, era per Rina, che mi interessa. Io no, io sono a posto. No, la parola è per tutti. Andiamo veloci perché si è fatto tardi. La tua discendenza sarebbe come la sabbia, quelli usciti dalle tue viscere innumerevoli come i suoi granelli. Il suo nome non sarebbe cancellato né distrutto davanti a me. Oh, il tuo nome, il mio nome, il vostro nome viene scritto per l'eternità. Nessuno lo può cancellare. Viene scritto dove? Nel libro della vita, nell'anagrafe celestiale, nel nome di Gesù Cristo. Uscite da Babilonia, fuggite dai Caldei, uscite dal mondo, non conformatevi al mondo, qua ci dice il Signore. Con voce di giubilo annunziatelo, proclamatelo, diffondetelo fino all'estremità della terra. Annunciatelo, proclamatelo, diffondetelo. Oh, una ripetizione di verbi che ci inducono a fare una cosa forte, a portare avanti il suo nome. L'Eterno ha redento il suo servo Giacobbe. L'Eterno ha redento, ecco, dicevo prima, le prove, le ripensioni, le batoste ci servono perché poi noi possiamo avere la redenzione. Redenzione che significa liberazione. Da che cosa? Dai tuoi problemi, dalle tue ansietà. Sarà un crescere che ti darà più statura dinanzi agli uomini e dinanzi al diavolo. Noi dobbiamo crescere in statura, non fisica, non in altezza fisica, ma in statura spirituale. Perché? Perché se no sapete che ci dice il diavolo? Non mi fa nemmeno il solletico. Sapete che dice così? Questi non fanno nemmeno il solletico. L'Eterno ha redento il suo servo Giacobbe. Sì, ci ha redento, ci ha ripreso, ci riprende, però ci vuole redimere, ci vuole liberare. Se tu vuoi farti liberare, accetta. Se io voglio farmi liberare, accetto la ripensione. Accetto le batoste, accetto le botte. Essi non hanno avuto sete. Quando le hai condotti attraverso i deserti, quelli camminavano nel deserto non avevano sete. Immaginate oggi, 34 gradi, dal caldo che c'era, sembravano nel deserto un'arsura. Loro nel deserto non avevano sete. Egli ha fatto scaturire per loro acqua dalla roccia, ha spaccato la roccia e sono sgorgate le acque. Non c'è pace per gli empi. Lasciate stare gli empi. Saranno cotti a fuoco lento, loro stessi. Non ci facciamo condizionare dalle situazioni che succedono, ma abbiamo lo sguardo fisso su Gesù Cristo. Esortiamoci gli uni gli altri, portiamo i pesi gli uni degli altri. C'è tanto da fare, fratelli. Ci sono tanti che non stanno varendo, tanti che hanno problemi, tanti che hanno malattie, e noi non possiamo stare fermi. Non mi riguarda. Prenditi un impegno. Prenditi un compito. Ma dice, ma Giovanni non me l'ha detto. Quando Giovanni attraverso lo Spirito Santo vedrà come ti muovi, ti darà conferma. Perché? Perché siamo tutti mandati. Attenzione, possiamo essere mandati a fare la volontà di Dio, ma possiamo essere mandati anche a puntini, 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 perdonatemi. Se non ascoltiamo, se noi ascoltiamo, se noi facciamo sempre di testa nostra, non è che siamo andati a quel paese, non pensate male, siamo andati via, ci allontaneremo. Vogliamo questo? No, tutti diciamo sicuramente di no, ma applichiamoci a farlo. Leggiamo solo velocemente e finisco. Giobbe, quello che è il succo, che il Signore parla, se ti chiama, diceva Giovanni che Samuele è stato chiamato 3 volte, a noi quante volte ci ha chiamato il Signore? Migliaia di volte, ogni volta che siamo qua ci chiama, sapete che ci chiama? Dice, ma io non sento mai che è il mio nome. Giovanni non dice mai, Concetta, sei nel campo. Antonella, Rina, sì, ci chiama, perché la parola ci chiama a servizio. 33. Dio infatti parla in un modo o nell'altro. Non è che ti parla nell'orecchio, ti viene a dire, sai, guarda che devi fare così, devi fare così. Non ti parla nell'orecchio. Questo è un modo o nell'altro. Non significa che ti viene a parlare in maniera udibile. Ti parla perché vuole che il tuo cuore sia aperto, le tue orecchie siano aperte. Vi ricordate che Giovanni ha detto settimana scorsa, se non ricordo male, che coloro che sono ostinati sono ciechi, muti. Ciechi, muti e sordi. Cecità, sordità, si può dire sordità. E mutismo, spirituale. Non siamo capaci di ascoltare, di parlare e di vedere. Non siamo capaci per un giorno di leggere, per un giorno di parlare e ascoltare la voce di Dio. Ascoltare la voce di Dio, udito, parlare, bocca, vedere, leggere, gli occhi. Se noi chiediamo al Signore di essere purificati, guariti da queste malattie spirituali, sicuramente cambierà il nostro operare. Perché allora ascolteremo. Questo è il parlare. In un modo o nell'altro ci parlerà, Signore. Vediamo come. Dio infatti parla in un modo o nell'altro, ma l'uomo non ci bada. È qua il problema. Quando noi non ci badiamo. Se ci badiamo dove? Qua. Se ci badiamo quando siamo ordinati per essere edificati, allora la nostra vita per certo cambierà, ma se noi non ci badiamo, siamo troppo impegnati a fare i nostri interessi, parlare in altro modo, perché si è deciso che Salvatore deve ascoltare la voce di Dio, Salvatore stasera con te, Salvatore deve ascoltare, in un sogno, Dio infatti parla in un modo o nell'altro, ma l'uomo non ci bada, in un sogno, in una visione notturna, quando un sonno profondo cade sui mortali, quando stanno assopiti sui loro letti. In un'altra versione dice che parla una volta anche due, ma l'uomo qua dice in un altro modo. Quindi parla una volta anche due, ma l'uomo non ci bada, l'uomo non ascolta. Ma poi ci parla in un altro modo, in sogno, in visione, e anche sui letti. Infatti guardiamo qua. Quando sono profondo, cade sui mortali, quando stanno assopiti sui loro letti, allora gli apre le orecchie degli uomini, il sigillo degli ammonimenti che do loro. Allora le apre, però quando arriviamo alla sofferenza, al dolore, là ci pieghiamo. Almeno mi auguro che sia così. Nei momenti di dolore, di sconforto, non ce la prendiamo col Signore, fratelli. Non attacchiamo il fratello, oh, ma fratello, me l'ha fatta grossa, ma tutte le cose vanno male, no. Inginocchiamoci al Signore, ai piedi del Signore, e preghiamo. Per distogliere l'uomo dalle sue azioni e per tenere l'uomo lontano dalla superbia. Leggiamolo, questo è importante. Allora egli apre le orecchie degli uomini e sigilla gli ammonimenti che da loro, te le sigilla, cioè te le fa comprendere. O vuoi, non vuoi, devo capire, devo ascoltare. Però a quale stadio siamo arrivati? Allo stadio della sofferenza. Non sarebbe meglio, non sarebbe sicuramente meglio ascoltare qua? Sì o no? No, poi me la vedo io con il Signore. E allora parlerà in un altro modo. E là saranno dolori. Lo farà per distogliere l'uomo dalle sue azioni. Perché se il Signore ci parla, ci vuole distogliere dalle nostre azioni malvagie. Quante azioni malvagie facciamo ogni giorno? Il Signore ci vuole distogliere, ci vuole limare, limitare, togliere fuori, via, allontanare queste azioni. Se ascoltiamo la voce, se ascoltiamo la voce del pastore, la voce del mandato, ci allontaniamo. E per tenere l'uomo lontano dalla superbia, altra cosa bella, per scampare la sua anima dalla fossa e impedire che la sua vita perisca per la spada. Ecco il motivo perché lui ci parla. Se ci parla e se ci riprende, vuol dire che lui ci ama. Se ci ama, vuol dire che ci riprende, nel nome di Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo, alleluia. Benedetto il tuo nome, alziamoci. Benedetto il tuo nome, Signore. Gloria a Gesù Cristo, alleluia. Benedetto il tuo nome, Signore. Gloria a Gesù Cristo. Benedetto il tuo nome. Non ti lamentare, non ci lamentiamo. Quando siamo da Lui, ripresi. Quando le cose non vanno bene come vorremmo, non ci lamentiamo. Diciamo, Signore, Tu sai ogni cosa. Sia fatta la Tua volontà. Perché per certo il Signore poi trasformerà le cose. Tutte le cose cooperano per il bene di coloro che sono figli di Dio. Siamo figli di Dio. Dobbiamo sapere accettare ogni cosa. Nel nome di Gesù Cristo. Benedetto il tuo nome, benedetto il tuo nome. Io mi auguro che possiate aver ricevuto. Perdonate se sono stato poco reattivo, ma la stanchezza è tanta. Benedetto il Signore, gloria a Gesù Cristo, alleluia. Andate. Benedetto il Signore. Benedetto Gesù Cristo, alleluia. Portate i pesi gli uni degli altri, saranno più leggeri. Preoccupatevi di coloro che sono in difficoltà. Facciamo opera regale. C'è tanto da fare, fratello, c'è tanto da fare. Ci sono tanti bisogni. Non guardare solo i tuoi bisogni. Non guardiamo solo ai nostri bisogni. Non devo guardare i miei bisogni. Ma guardi i bisogni, quelli che sono i bisogni del Re, nel nome di Gesù Cristo. Cosa possiamo fare? C'è tanto da fare. Chiedi, Signore, cosa posso fare? E primi tempi io facevo così. Signore, che posso fare? Gilberto mi ha detto una volta, fa quello che vuoi. Nel senso buono. Muoviti. Servi. Una volta, primi tempi, 94, è venuto a Vibo, la prima volta che è venuto a Vibo, e da allora vi posso assicurare, non c'è Lucia. Per 7 mesi abbiamo aperto i locali, non c'era un cane. Cioè io mi mettevo sulla strada a vedere quelli che passavano. È venuto lui, ha pregato tanta di quella benedizione. E mi ricordo quella volta mi ha preso sotto braccio, mi diceva accompagnami. E mi ha detto una cosa, lavora per il Signore. Io sono andato piccolo, ecco come posso fare Gilberto, dalla mattina alla sera a Vibo, poi arrivo a casa stanco, lavora per il Signore. L'ho capito molti anni dopo. Il Signore però ha avuto in questo tempo pietà, compassione di me, così come ce l'ha anche per voi, ce l'ha anche per te. Però non aspettiamo ancora, non indugiamo, lavoriamo, lavora, c'è tanto da fare, fratello. Andando negli ospedali si vede sofferenza. Io pensavo in questi giorni come sarebbe bello poter lavorare in ospedale, perché vi assicuro che c'è tanta durezza di cuore in quelli che lavorano. C'è tanta durezza, invece quelle che sono disperate, quelle che sono ammalate, vedi pure trattati male. Vado in alcuni uffici per sbrigare alcune pratiche di Teresa, oh, poi il Signore mette sempre la mano, testimonianza gloriosa. L'ufficio è chiuso, mi apre mi fanno le pratiche, ma è incredibile. E Rosario lo sa qualcosa, grazie a Dio. Ma non è il nostro merito. Noi ci muoviamo. Il Signore fa poi, opera. Se tu ti muovi, Lui farà sì che le opere si realizzino. Si realizzino nel nome di Gesù Cristo. Ma muoviti, muoviti. Non aver timore, non aver vergogna. Gloria a Gesù Cristo, alleluia. Benedetto il tuo nome, Signore. Gloria a Gesù Cristo. Benedetto. Gloria, gloria a Gesù.
Ti protegga, ti benedica. Che risplenda il suo volto e la sua grazia su di te.